Direi che mentre le ultime persone si accomodano possiamo iniziare con questa importante iniziativa che fa parte del ciclo Italia che non si vede, rassegna di cinema e libri dell'Italia del Reale, una rassegna che si svolge qui al Teatro dei Segni, iniziata ai primi di marzo e si concluderà attraverso diversi snodi che probabilmente anche vedremo l'8 maggio. E questa attività è promossa dai circoli del Manifesto, dall'Unione dei Circoli Cinematografici ARCI, dall'ARCI di Modena, e per questa circostanza abbiamo qui con noi a discutere, a riflettere su un importante libro uscito nel 2009, recentemente rieditato anche nella versione tascabile che avete visto all'entrata, Il Sarto di Ulm, una possibile storia del PC di Lucio Magri. Abbiamo due persone che sono, diciamo, gli interlocutori ideali perché devo fare una presentazione, perché non hanno bisogno di presentazioni come si usa dire in questi casi, ma non si tratta di una formula diplomatica. Alla mia destra è Luciana Castellina, che saluto e ringrazio, e alla mia sinistra Valentino Parlato, che ugualmente saluto e ringrazio. È una piacevole circostanza la loro venuta contemporanea a Modena, anche perché appunto questa sera recuperiamo l'eredità e le suggestioni di un testo che è uscito alcuni anni fa, ma che ovviamente ha acquisito anche un significato particolare per tutti coloro che, come Luciano e Valentino, hanno attraversato l'esperienza del Manifesto e hanno incrociato le loro biografie con tanta parte della storia della sinistra italiana. Per cui Lucio Magri dal novembre scorso non è più con noi, e quindi si tratta, senza naturalmente deviazioni apologetiche, però anche di tributare il giusto riconoscimento ad un lavoro, quello di Magri, che lo dico subito ripromettendomi di fare una premessa estremamente breve. Non è un libro memoriale, come potrebbe essere, diciamo così, erroneamente inteso anche sia dal titolo sia dal apparato paratestuale del libro, no? La quarta di copertina, il risvolto, la stessa immagine di copertina, perché invece, come dice giustamente il sottotitolo, Il Sarto di Ulm è una possibile storia del PC. Lucio Magri, in questo libro, che è un libro intellettualmente impegnativo, ma scritto con una lingua felicemente scorrevole, che quindi raccomando anche alla lettura, dice di aver voluto praticare una sorta di memoria oggettivata della storia della sinistra del Novecento, in particolare della storia di quella sinistra alla cui elaborazione e alle cui vicende egli stesso ha partecipato, militando nel Partito Comunista, facendo parte del gruppo fondatore del Manifesto, partecipando all'esperienza del PDUPE e poi rientrando anche nel PC, per poi non partecipare alla svolta del 91 e diciamo collocarsi in quell'area della sinistra che, con espressione approssimativa e a mio parere anche piuttosto impropria, si definisce radicale, composta di diverse formazioni politiche e di diversi gruppi. Perché si chiama così questo libro? Volevo dirvelo subito perché di fatto è il motivo dal quale vorrei muovere questa nostra conversazione, se i miei interlocutori me lo consentono. Questa del Sarto di Ulm è un apologo di Bertolt Brecht, che Magri recupera nelle pagine iniziali introduttive del libro e che, come dire, vuole costituire una sorta di parabola sulla storia del comunismo, sul significato che il comunismo ha avuto nel XX secolo. E nelle prime pagine, appunto, del libro dice Magri: in una delle affollate assemblee che dovevano decidere se cambiare nome al PC, un compagno rivolse a Pietro Ingrao una domanda. La domanda era questa: dopo tutto ciò che è successo e sta succedendo, credi proprio che quella parola comunista si possa ancora definire un grande partito democratico di massa come siamo stati, ancora siamo e che vogliamo rinnovare e rafforzare per portarlo al governo del paese. In Grau, che aveva già ampiamente esposto le ragioni del suo dissenso da Occhetto e proposto di seguire un'altra strada, rispose scherzosamente, ma non troppo, usando un famoso apologo di Bertolt Brecht, il Santo di Ulm. L'artigiano, il Santo di Ulm, la vicenda è collocata alla fine del Cinquecento, fissato nell'idea di apprestare un apparecchio che permettesse l'uomo di volare, un giorno, convinto di esserci riuscito, si presentò al vescovo e gli disse: eccolo, posso volare. Il vescovo, un po' perfidamente, lo condusse alla finestra dell'alto palazzo e lo sfidò a dimostrarlo. Il santo si lanciò e ovviamente si spiaccicò sul selciato. Tuttavia, commenta Brett, scrive Magri, alcuni secoli dopo gli uomini riuscirono effettivamente a volare. Ecco, questa è, come dire, la prospettiva dalla quale viene approcciata la storia del comunismo novecentesco, non negando ipocritamente, non dissimulando strutture, contraddizioni e anche fallimenti, ma con un'attenzione rivolta alla possibilità che questo volo, che è stato catastrofico per il suo artefice nel momento topico, possa rivestire un significato e possa essere ereditato nella posterità. E quindi da questo apologo, da questa metafora, possiamo definirla tale, vorrei iniziare la nostra conversazione parlando appunto di due persone che di fatto a questo volo hanno prestato attenzione nel corso della loro carriera, della loro biografia intellettuale e storica.
Siamo tutti due con la stampella.
Lasciamo perdere, io l'ho lasciata fuori perché nessuno la vedesse. Ho suggerito anche a Valentino di lasciarla fuori, la stampella.
Prego, Luciano.
Ma in realtà questo titolo è un titolo molto ottimista che Lucio ha dato al suo libro e che in qualche modo, come dire, contraddice la scelta che poi lui ha fatto, come sapete, di togliersi la vita. Ma devo dire che si è tolto la vita perché non perché non avesse più fiducia nel fatto che ci se la potesse fare a volare, ma convinto che ci sarebbero voluti molti anni e che lui comunque era troppo anziano per poter dare un contributo a questa ripresa, e siccome era molto depresso per tante cose, questa è stata la ragione, ma non perché non fosse convinto che si poteva volare, perché avete capito da Paolo che cosa vuol dire il comunismo, per ora si è sfracellato al suolo, ma però non è detto che domani ce la possa fare, quindi, come dire, è un messaggio di ottimismo. Del resto, voglio dire, le rivoluzioni, sapete se sono, io penso che le rivoluzioni siano molto importanti e mi pare che una delle cose più gravi che è avvenuto in questi ultimi anni è che tutti pensino che le rivoluzioni siano un dato del passato da dimenticare e soltanto produttrici di orrori, di errori, che lasciano solo detriti, che siano un disastro. Tutte le rivoluzioni, come sapete, ormai viene contestata anche la rivoluzione francese da più parti. E le rivoluzioni sono sempre dei tentativi che hanno il grande merito di rompere delle gabbie, di tentare delle strade nuove e di cui poi una parte non riescono, ma comunque hanno aperto un varco, non fosse altro che nella testa della gente, di poter pensare che un altro mondo è possibile. È stato così la rivoluzione francese, sono passati più di 200 anni e ancora siamo ben lontani da aver raggiunto l'uguaglianza, la fraternità e la libertà. È stato così per la rivoluzione messicana, è stato così per la rivoluzione sovietica. E però vorrei ricordarvi le parole di Norberto Bobbio quando si è arrivati allo scioglimento del Partito Comunista. E Bobbio, Dio solo lo sa che comunista non era, e però Bobbio ebbe a dire una cosa, come dire, accorata, perché disse: sì, vabbè, si scioglie il Partito Comunista, ma l'obiettivo di mettere insieme libertà e uguaglianza, che è un obiettivo che non è ancora riuscito mai a nessuno, perché la rivoluzione francese sì, la libertà sì, ma l'uguaglianza siamo ben lontani dall'avere raggiunto, e poi i sovietici per realizzare l'uguaglianza hanno invece sacrificato la libertà. Insomma, mettere insieme queste due cose che sono le più belle cose del mondo non ci si è ancora riusciti. E allora che facciamo? Abbandoniamo questa idea o ci proviamo ancora? Ma in fondo, se volete, il problema è poi, si potrebbe dire che è ancora ridotto a questo. E io credo che una delle cose gravi che siano accadute è che invece noi abbiamo una nuova generazione che di questo secolo Novecento, che è stato il secolo più significativo per le battaglie fatte per raggiungere libertà e uguaglianza, di grandi sacrifici, di grandi lotte, di grandi sconfitte, di guerre catastrofiche, ma anche di straordinarie momenti di resistenza, eccetera, cioè, questo nostro secolo, il Novecento, che ci sta alle spalle, di questo secolo i giovani non sanno niente, anche perché gli è stato ricordato soltanto come appunto un cumulo di errori e di orrori, per cui non le vogliono più sapere. E naturalmente questo è grave, perché se tu dici che questo passato è stato solo un passato di orrori ed è proprio quel secolo in cui si è tentato di cambiare, beh, fai passare la voglia a chiunque di pensare che un futuro diverso dal presente sia possibile, e quindi tutti finiscono chiusi dentro la gabbia di questo presente senza più neanche la nozione che sia possibile cambiare. Quindi dire il salto di Ulm e ricordare che insomma la strada è lunga, difficile, penosa, ma che però non bisogna smettere di provarci, beh, io credo che può essere un messaggio che ci insegna anche noi qualche cosa, che non dobbiamo smettere, dico noi quelli più anziani, che il Novecento l'hanno conosciuto, e l'hanno conosciuto anche per le cose belle che ha fatto, di raccontare che questo secolo ci incoraggia, non ci scoraggia. Vedete, voglio fare una notazione, spero che non mi capiate il senso. Io penso che sia molto importante che oramai in molti casi i bambini, i ragazzi delle scuole vengano portati ad Auschwitz. Perché è giusto, perché debbono vedere cosa è stata Auschwitz, debbono avere contezza di che cosa è accaduto, di cosa è stato lo sterminio degli ebrei. Ma mi domando perché bisogna portarli soltanto ad Auschwitz? E non c'è mai un momento in cui si portano a vedere che cosa ha conquistato il movimento operaio, la lotta, le grandi conquiste. In questo c'è, credo, mi pare, un modo indiretto di spiegargli soltanto che il passato del Novecento è soltanto scelleratezza. Io credo che dovremmo fare un po' di attenzione.
Grazie. Credo che in questa rimozione della memoria del Novecento una parte consistente sia costituita appunto dalla rimozione del conflitto, dall'idea stessa della necessità appunto di una lotta politica non fatta di compromessi ma anche di contrapposizione, lotta politica e sociale. Pongo lo stesso quesito a Valentino: qual è la sua lettura di questa parabola del comunismo, sì, nella versione di Mario? Ma
avete sentito, Rosella, il significato di questa parabola del salto di Ulm? E credo che Lucio non abbia dato questo titolo al libro soltanto così per indicare, come dire, la possibilità di continuare a, che la possibilità di volare c'è ancora, ci sarà nel tempo passato, ma il suo libro è, direi, un'analisi dei materiali del crollo delle nostre illusioni, tutti i materiali avanzati, crollati e via di seguito, che lui li studia, li analizza per vedere come si può ricostruire, cioè gli errori fatti, le cose che si potevano fare, le cose positive, cioè questo è, come dire, un libro di leggete questo libro per trovare le ragioni dalle quali partire, per le quali si può ancora sperare di volare. Questo è un po' il segno del libro. Come diceva Luciana, poi, insomma, questa dannazione del Novecento è una dannazione assolutamente assurda, voglio dire, perché questa, insomma, voglio dire, il mondo prima del Novecento è quello di oggi, grazie alle lotte operaie, grazie anche ai partiti comunisti, grazie all'Unione Sovietica. Beh, è cambiato, voglio dire, è molto cambiato, cioè, voglio dire, guardiamo soltanto, come dire, non so, l'Occidente, i paesi occidentali, guardiamo i paesi orientali, non è mica che ci sono più lo zar e i capi assoluti nei paesi dell'est, guardiamo il grande movimento di liberazione coloniale che c'è stato, tutto questo è enorme. Cos'erano l'India, il Brasile, la Cina ai primi del Novecento? Erano niente, oggi sono protagonisti. Protagonisti, quindi c'è stato, come dire, la lotta non è stata inutile. Anche le sconfitte, anche con la sconfitta di questo grande ideale che era il comunismo, tuttavia si sono guadagnati terreni. Oggi siamo in una situazione però secondo me più difficile, perché ci sono grandi cambiamenti, grandi cambiamenti, grandi cambiamenti nel senso che c'è la mondializzazione, nel senso che pensate come è aumentata la concorrenza tra i lavoratori. Una volta erano i lavoratori del sud che andavano a fare concorrenza agli operai della Fiat in Piemonte, adesso sono gli algerini, gli indiani, i brasiliani, tutto, voglio dire, la mondializzazione è questo, la delocalizzazione delle imprese. Marchionne non gli va bene, non gli vanno bene gli operai di Torino, si mette a fabbricare in Serbia, insomma, no? Questa è la nuova situazione, ma in questa nuova situazione, da questo punto di vista, il libro di Lucio è molto importante, e l'analisi storica sua è molto importante. Detto questo, io però in questa occasione vorrei ricordare a voi tutti e a me, cioè voglio dire, io ho 81 anni anche io, quindi sono a parte con, come dire, no, non vedrò il comunismo, insomma, però voglio, come dire, ricordare cosa è stata questa vita con Lucio, cosa è stata, voglio dire, noi ci siamo conosciuti a Bottega Oscura praticamente. Lui lavorava alla sezione di massa, io alla sezione economica, e lì abbiamo cominciato a costruire questa amicizia, questa discussione, questa che poi ci ha portato a costruire questo manifesto, che non è stata una cosa, come dire, il gruppo politico del manifesto, della rivista, non è stata una cosa leggera, una velleità, non è stata una cosa seria, e sulla quale Lucio dice giustamente in questo libro che se il PC l'avesse accettato invece di irradiarsi, avesse accettato che ci fosse al suo interno una componente di sinistra attiva, organizzata e via di seguito, forse le cose sarebbero andate diversamente. E bisogna dire, questa critica all'Unione Sovietica, cioè Stalin era morto nel 53 intanto, no? Cioè era passato molto tempo, questa critica all'Unione Sovietica stava maturando, tant'è che poi Berlinguer ci dice che è finita la forza propulsiva e tutto quello che viene dopo. Ma di questo voglio ricordare, cioè questa è stata, come dire, la stagione più felice della mia vita, questa del primo manifesto, quando abbiamo fatto la rivista, quando c'era, come dire, passione politica, intelligenza, disinteresse, proprio, voglio dire, eravamo tutti praticamente, Luciano, tutti funzionari di partito, quasi funzionari, io lavoravo a Rinascita, e però abbiamo accettato questo di essere messi fuori per mantenere un'idea, ma questo non era tanto merito nostro, ma merito della situazione e merito grandissimo di Lucio, che fu l'animatore di tutti noi, quello che ci incoraggiava, ci suggeriva, ci sosteneva, questo voglio dire, e per questo la sua perdita è una perdita molto, molto grave, ma come diceva Luciana, voglio dire, una perdita grave, Lucio considerava anche gli anni, l'età, tutte queste cose qui, insomma, no? E adesso, insomma, voglio dire, c'è un'età nella quale, come dire, la vita comincia a tramontare e uno può anche decidere, e Lucio lo decise con la sua, col suo radicalismo e la sua razionalità. Il suo razionalismo radicale lo indusse a dire, oltre che sentimenti, a dire basta. Però il messaggio che ci ha lasciato con la sua testimonianza, con questo scritto e con altri suoi scritti che saranno pubblicati, è importante non tanto per me e Luciana, ma per i giovani. E il nostro lavoro dovrebbe essere, come stasera, di diffondere, di indurre a leggere Lucio, a capire Lucio, ad andare avanti sulla strada aperta da lui. Grazie.
Grazie Parlato. A proposito di questa visione crollista, quasi catacombale del Novecento, no? Con un enorme cumulo di macerie, fatto solo di errori di violenza, che appunto è evidentemente funzionale ad una ideologia ben precisa, quella della rimozione appunto della lotta, del conflitto, degli anelli di libertà. neandertali che hanno popolato il XX secolo. Nel libro di Lucio Magni, che lo ripeto, non è proprio un memoir autobiografico, ma è propriamente un libro di storia, anche se ovviamente è una storia rispetto alla quale egli può svolgere una funzione anche di osservatore partecipante, come si dice, c'è un giudizio, o meglio, ci sono una serie di giudizi, una serie di valutazioni anche molto articolate sulla storia del Partito Comunista Italiano, che vanno un po' contro rispetto alla vulgata dominante, no? La vulgata, cioè, di un partito comunque asservito all'Unione Sovietica, gravato da elefantiasi sia burocratica che ideologica, incapace di fare una svolta, eccetera, eccetera. In particolare c'è un apprezzamento, diciamo, del Partito Comunista, che nell'immaginario collettivo rappresenta qualcosa, sarà anche per i periodici passaggi di Don Camillo e Peppone in televisione, no, è il Partito Comunista che viene ricciuto del dopoguerra.
La Costituzione italiana, senza PC non l'avremmo.
Ecco, esatto, appunto. Allora io volevo chiamare i nostri ospiti questa sera ad una riflessione su quel PC, il PC togliattiano in sostanza, il PC che nasce con la svolta di Salerno, sia per quello che hanno, come dire, potuto esperire direttamente, sia per la riflessione che Magri fa rispetto a questa esperienza specifica del Partito Comunista, che a un certo punto viene individuato come una forza, dice sulle testuali parole di Magri, che persegue una terza via, che è una denominazione che noi siamo abituati ad associare ad altre formazioni politiche, una terza via appunto capace di rendere compatibili sostanzialmente i grandi orizzonti ideologici della radicale trasformazione sociale con una pratica di governo concreta fatta di miglioramenti delle condizioni delle cosiddette classi subalterne. Prego.
Ma il libro di Lucio, in qualche modo, vedi, il libro di Lucio nasce anche proprio da una necessità di contraddire la sepoltura del Novecento, perché nasce dall'esigenza di fare una riflessione, certo una riflessione critica, non è una riflessione apologetica, è di come è stato sepolto un grande partito che era il Partito Comunista senza che nessuno abbia fatto una qualche riflessione e analisi di quello che è stato. No, come sapete, non c'è quasi niente. Il libro di Lucio è il primo libro serio di riflessione documentata. Sono uscite tante autobiografie, ma è un'altra cosa. E il libro di Lucio, direi che nella storia del PC, molto schematicamente, i punti salienti sono, prima di tutto, di sottolineare che questo Partito Comunista Italiano è stato un fatto assolutamente originale ed anomalo. Il comunismo italiano non ha paragoni in nessuna altra parte. In tutto il mondo in cui non ha avuto il potere è stato un grande partito che, come sapete, è arrivato ad avere 2,5 milioni di iscritti, che non era una cosa da poco, e che nasce e cresce rapidamente subito dopo la resistenza, la fine della guerra. Voi sapete che Togliatti lo chiamava una giraffa, il Partito Comunista Italiano, il suo partito, e quando diceva giraffa, Togliatti voleva dire è una bestia anomala come la giraffa, con questo collo così lungo, cioè non ce n'è di uguali di bestia così, e questo PC, per dire che quanto era diverso da tutto il resto, diceva una giraffa. Ma nel libro c'è una grande, come dire, ammirazione per Togliatti, innanzitutto per Togliatti che arriva nel 1943 e che riesce, arriva dall'esilio, dall'Unione Sovietica, tutto questo, e che per prima cosa cerca di reprimere le pulsioni estremiste, infantili, comprese del Partito Socialista, e che diceva bisogna subito porre la questione interna, eccetera, eccetera, e invece lui dice ma guardate, teniamoci pure il re, chi ce ne frega del re, quello che ci conta, conta per noi è fare la Costituzione e fare queste cose. E che fa un'altra operazione straordinariamente coraggiosa a Togliatti, che è quella pura amara, che invece di mettere il partito in mano a tutti quelli che uscivano dalla prigione o dall'esilio, e che pure, voglio dire, avevano dato tantissimo sacrificio, ma lui ha capito che non poteva essere così, perché avrebbero portato nel partito la visione di un'Italia che non c'era più. Il coraggio di prendere invece dare il partito, il giornale, in mano a dei ragazzini. Perché il gruppo di gente che si forma immediatamente dopo è un gruppo di gente che è maturata nel fine degli anni 30, che è diventata antifascista alla fine degli anni 30. E io penso a Grau, che era giovanissimo, che stava alla scuola sperimentale di cinema prima di diventare, come dire, un resistente e poi dirigente del Partito Comunista. Penso a Licata, penso al mio ex marito Racine, che ha diretto l'unità, che l'hanno dato in mano, c'aveva 29 anni, insomma, quello che sono state fatte delle operazioni di estremo coraggio. E l'altra cosa è di avere capito che cosa era questa cosa del partito di massa, guardate, non aveva capito nessuno, e cioè di avere capito che in Italia c'era un problema di mettere proprio le radici della democrazia e di avere contribuito in modo decisivo a compiere questa operazione attraverso un processo di politicizzazione, di acculturamento di masse che avevano come esperienza e tradizione culturale quella di bruciare i municipi oppure di essere asservite. E questo è stata una trasformazione straordinaria, di avere trasformato questo tipo di forza in una in questa costruzione, di averli inseriti nel processo democratico per fare, non come dire, introdurre, inserire nel processo democratico le masse, ma di farglielo costruire il processo democratico attraverso un'operazione straordinaria, pensateci bene, perché per un verso lui riesce a fare costruire la democrazia, la partecipazione alle elezioni, la partecipazione alla vita della nuova Repubblica Italiana, ma salvaguardando contemporaneamente una alterità che il PC aveva. Sì, sono inserite tutto questo, però io penso che ci possa essere un sistema diverso da questo. Non mi appiattisco sul sistema attuale. E questo in grande parte è stato fatto attraverso il mito dell'Unione Sovietica. È stato riprovato molte volte che Togliatti, appunto, ma la doppiezza di Togliatti è stata chiamata. Io non la chiamerei la doppiezza, ma come la chiama Lucio giustamente nel suo libro, è stata anche una cosa che è servita dalla questione dell'Unione Sovietica per dire, guardate, noi pensiamo che ci si debba battere la via italiana al socialismo, battere attraverso la democrazia, aderendo in pieno ai processi elettorali e tutto, ma sapendo che non è questo sistema che noi vogliamo preservare, ma lo vogliamo cambiare. La critica si può fare a Togliatti che questo è durato troppo, che c'è stato già alla fine degli anni 50 e 60 tutti i motivi per invece cominciare con una critica più profonda, che Togliatti comincia, come sapete, nel 64, il suo memoriale di Yalta, che quando sta morendo c'è una cosa molto dura, tant'è vero che sapete che la storia com'è, che a Yalta io lavoravo con Nilde Iotti, quindi me le ha raccontate queste cose Nilde stessa, è che la grande preoccupazione di tutto il gruppo dirigente sovietico era di impadronirsi di questo scritto di Togliatti, che aveva scritto poco prima di morire, perché erano spaventati del significato che poteva avere. E lì voglio ricordare lo straordinario coraggio di un personaggio di cui parliamo poco e che invece bisognerebbe parlarne di più, che era Luigi Longo. Perché Luigi Longo, al funerale di Togliatti, che fu un fatto straordinario, ma pensate un po', è la prima volta che un milione di persone arrivano a Roma, non è ancora mai successo, poi risuccede con Berlinguer dopo, ma allora una cosa così Roma non l'aveva mai vista. E pensate che io ricordo che a Montecoscuro si diceva si arriveranno 100.000 persone, e ce ne arrivò un milione con i treni, con i cosi, con tutto. E di fronte a questa grande massa di gente che si era radunata, e c'erano naturalmente al funerale, io mi ricordo che mi avevano dato il compito di sorvegliare Brezhnev e non era ancora un capo dell'Unione Sovietica, era ancora più giovane, e poi la delegazione francese. E perché c'erano divisi, no? Ognuno c'era da badare a qualche punto. E Longo, di fronte a Brezhnev, in questa grande piazza, ebbe il coraggio di prendere e di dire che il memoriale di Yalta esisteva, in modo da rendere irreversibile il fatto che potesse essere una cosa. E io mi ricordo vicino a me Brezhnev che sussultò quando l'interprete gli tradusse che cosa aveva detto Longo. Quindi questa cosa c'è, ma fu certamente indubbiamente tardiva. Cosa accadde dopo la morte di Togliatti? Accadde che nel PC si sviluppò un conflitto, un dibattito, uno scontro molto acuto, questo è riportato largamente nel libro di Lucio, e che fu il famoso scontro fra le due ali del partito, gli amendoliani e gli ingraiani. È lì che nasce il famoso ingraismo, di cui poi nel partito PC si è parlato tanto. Cosa era nato da quello scontro? Lo scontro era su due analisi diverse della società, della situazione italiana. Amendola sosteneva, lo dico in modo molto rozzo e schematico, Amendola era molto più raffinato in questa cosa naturalmente, diceva che l'Italia era ancora una società arretrata e dove ancora era necessario lo sviluppo industriale, economico e la rivoluzione democratica. La tesi degli Ingraiani era invece che l'Italia, in Italia l'arretratezza si intrecciava a invece già tutte le contraddizioni nuove del capitalismo maturo, perché in effetti negli anni 60 siamo già di fronte allo straordinario sviluppo industriale in cui un pezzo d'Italia è, come sapete, è ormai partecipa del grande successo, miracolo capitalista, e cominciano ad affiorare tutte le contraddizioni completamente nuove e le contraddizioni che sono poi quelle su cui scoppia il 68. Lì il momento di scontro fu importante, perché naturalmente significava altre alleanze, altre sottolineare altri bisogni, altre strategie. Il PC, la maggioranza del PC, non capì, e 68, se volete, fu in qualche modo però la prova che la tesi degli Ingraiani era vera, era giusta, perché se ci pensate, che cosa viene fuori nel 68? Viene fuori proprio una critica non alla società arretrata, ma una critica ai limiti, alle contraddizioni della modernità capitalista. Affiorano nuovi bisogni, nuovi problemi, nuove, come dire, l'idea che la libertà, che lo sviluppo capitalista non avrebbe portato più libertà e più benessere, ma invece avrebbe potuto portare a un imbarbarimento. E direi che di questa questione è stato il nucleo del dibattito, della discussione e anche dello scontro che si è avuto con il PC nella questione del 68. È stato certamente il dissenso interno al partito che non aveva possibilità di svilupparsi. È stato certamente il fatto che c'è la critica all'Unione Sovietica avrebbe, noi pensavamo, dovuto essere molto, ma molto più profonda e molto più precoce. Ma insomma, al fondo c'era anche questa idea che c'erano nuove potenzialità e nuove potenzialità di contestazione proprio a partire dai nuovi bisogni e dai nuovi soggetti sociali che maturavano, che non erano più soltanto gli operai, ma i tecnici, gli intellettuali. Vi ricordate che poi il 68 produsse dei fatti straordinari: medicina democratica, psichiatria democratica, persino la polizia democratica c'era. Io mi ricordo di essere andato a parlare a più congressi di questo genere, e così via. Cioè maturano delle grandi questioni. La salute non è più soltanto, diventa la malattia sociale prodotta dal modo come è organizzata la società, e il lavoro è la malattia, e quindi la questione della salute è tutta diversa da come era nelle società più arretrate, e la questione della scuola, e così via. Il 68 è certamente, ed è sul 68 che poi c'è stata la nostra rottura del manifesto, e che poi ha dato luogo. E di questa analisi di Lucio, certamente il manifesto ha molto profittato. Le tesi del manifesto sono molto, come dire, riprendono molto di questa riflessione che nasce da questa corrente dell'ingresso, per cui poi una parte, che è stata anche la parte più giovane, eccetera, su questo insiste di più, perché insiste di poter fare una rivista, viene radiata dal partito, radiazione del partito di cui io confesso, io non ho solo nostalgia del PC, ho nostalgia persino della radiazione, come l'ho detto molte volte, perché quella radiazione fu bellissima. Adesso nessuno radia più nessuno, perché tanto non gliene frega niente di quello che pensa, di tutti i partiti, questo che sta almeno non ci hanno preso sul serio, non si può dire che non ci hanno preso sul serio. Una riunione del comitato centrale, due riunioni del comitato centrale, la riunione della commissione di controllo, il documento, la discussione nelle cose, cioè, non vi dico che questo sia stato fatto nel massimo della libertà, certamente no, ma insomma ci hanno preso sul serio, appunto. E adesso, come dire, c'è più libertà, infatti ognuno può dire quello che vuole, ma la cosa non produce niente, quindi io preferisco quella democrazia a quella che c'è oggi nei partiti. Basta che il leader parli alla televisione e che tutti gli altri stiano zitti. E, ecco, che cosa succede poi? Va bene, Lucio aveva anche una grande capacità. Guardate, il libro non è la storia del manifesto e del DUP, che viene soltanto sfiorata. È la storia, diciamo, del PC soprattutto, non della nuova sinistra. Ma però io credo che sia importante ricordare, e me lo ricordo meglio perché stiamo cercando di mettere insieme degli scritti di Lucio, che sono poi invece quasi tutto il manifesto, che Lucio ha avuto il coraggio, Lucio era molto rigoroso con tutti gli altri, ma era anche molto rigoroso con se stesso. E c'è una prima e lucida autocritica che viene fatta nel 77, mi ricordo, un seminario di Bellaria, ed è un bellissimo scritto di Lucio in cui lui, come dire, è un'analisi critica della nuova sinistra e di quello che la nuova sinistra aveva fatto, dei limiti che aveva avuto, del perché delle sue sconfitte e così via. Anche perché Lucio aveva in testa un'idea di fondo, che il problema non era costituire il partito rivoluzionario alla sinistra del PC, ma era quello invece di ritrovare un incontro con il PC, ma di avere costituire a partire dall'organizzazione della nuova sinistra uno stimolo fecondo che riaprisse un dibattito e che riproponesse una unità del soggetto della sinistra. Per questo lui diceva sempre che il DUP, il partito che è nato poi dal manifesto, era un partito provvisorio, transitorio, e io mi ricordo tutta la nuova sinistra ci prendeva in giro. Diciamo, come fate un partito, avere un partito che è provvisorio? Ma chi vi può credere se dite che il partito è transitorio e provvisorio? Beh, quell'idea che il partito dovesse essere transitorio e provvisorio stava nel fatto che non ci interessava di costruire un partitino alla sinistra del PC. Quello che ci interessava è riaprire una discussione nel PC e ritrovare l'unità delle forze comuniste. Ed è quello, badate, che alla fine avviene, perché la cosa, e questo è un altro punto controverso del libro di Lucio. Lucio dà molta importanza nel libro alla seconda svolta di Salerno, come viene chiamata, di Berlinguer. Berlinguer è il Berlinguer, come sapete, che noi ricordiamo per il compromesso storico, per il governo delle larghe intese, con tutta la polemica, io credo tuttora sacrosanta, che è stata fatta nei confronti di quella scelta. Ma quando c'è nell'80 il terremoto dell'Irpinia, non so se vi ricordate, viene fuori anche tutta la corruzione, lo sfacelo del regime democristiano, quando arriva quel momento di crisi, di passaggio della società italiana, a Salerno, e a Salerno proprio perché c'era stata una visita nei paesi distrutti dal terremoto dell'Irpinia, si unisce il Comitato Centrale.
C'ero io quella sera.
Ecco, certo, quella sera, vedi, siamo tutti ormai testimoni.
Comitato.
E Berlinguer fa una svolta, e dice no, questa cosa delle larghe intese è finita, non dice abbiamo sbagliato, ma insomma quasi. E si passa la parola d'ordine del governo dell'alternativa, al governo delle sinistre, e c'è una svolta molto radicale. Tant'è, e ne incomincia l'epoca craxiana, e quindi l'anticomunismo furibondo del governo Craxi, il quale, anziché spostarsi sull'ipotesi del governo di alternativa, come sapete, fa un accordo perdente con la Democrazia Cristiana e inizia quello che poi arriva fino alla fine della Prima Repubblica. E in quegli anni c'è un riavvicinamento fra il DUP e il PC, perché effettivamente Berlinguer sempre nell'80-81 rompe clamorosamente con l'Unione Sovietica quando dice la spinta propulsiva dell'URSS è finita, c'è la correzione rispetto al governo di larghe intese, c'è una radicalizzazione nella critica al sistema. Ricordate i discorsi sull'austerità, i discorsi sulla moralità, che non erano dei discorsi moralisti, era mettere il dito nella cancrena della democrazia italiana, cosa che oggi vediamo con tanta evidenza. E questo riavvicinamento poi culmina che nel 1984, quando il PDUP faceva il suo congresso a Milano, forse qualcuno di voi anche c'era in quel congresso, ed era Berlinguer arriva, si mette a sedere in prima fila ad ascoltare la relazione di Lucio Magni. E finita quella relazione, poi viene e dice: ma perché non rientrate nel partito? Visto che tante delle questioni che ci avevano diviso oggi sono in qualche modo superate. E allora, vabbè, noi facciamo un congresso del dopo, un referendum interno, chi era d'accordo, chi non era d'accordo, la stragrande maggioranza dice che è d'accordo e quindi non rientriamo al PC. Ma nel frattempo Berlinguer muore, come voi sapete, nel giugno dell'84 muore. Io sono convinta, e anche Lucio era convinto di questo, che quando Berlinguer ci viene a fare questa proposta è perché lui stesso fosse convinto che era in minoranza nello suo stesso partito rispetto a un'ipotesi di critica di sinistra come aveva ripreso, e che quindi aveva anche bisogno del flusso, dell'afflusso di nuovi quadri, insomma di una come dire, iniezione anche di entusiasmo, di energia, un altro modo di pratico, eccetera, e che quindi in qualche modo la sua proposta nascesse anche dal bisogno di vedere rafforzate le sue posizioni. Questo non avvenne, come sapete, purtroppo Berlinguer morì, e poi c'è lo scioglimento del PC. Scioglimento del PC, e curiosamente, paradossalmente, insieme a Ingrao, a Natta e a molti altri compagni, ma poi una buona parte di quelli che hanno fatto la battaglia contro lo scioglimento del PC erano quelli proprio che venivano dal manifesto e dal dopo, insomma. E vabbè, la storia, non voglio rifare la storia, ma insomma i punti sono. La tesi del finale del libro di Lucio è: bisognava scioglierlo questo partito, anche se lui ammette che tutta l'ultima fase, una fase di declino, di modificazione di questo partito, arroccato negli enti locali, sempre meno presente sul territorio, nel movimento di lotta, insomma un declino del partito, del grande partito quale era stato. E la risposta di Lucio è sì, perché il problema non era di conservare quel partito come era, ma invece di capire che c'erano le nuove contraddizioni, per lo appunto, che ormai erano emerse, che davano come dire, ragione ad una critica anticapitalista anche più profonda di quella che c'era stata nel passato, e che quella sarebbe stata la base sulla quale ricostruire una forza comunista, ma assumendo la parola comunista per ciò che significa, cioè una critica radicale sul sistema in nome di quella famosa terza via che Berlinguer aveva accennato e che fu anche poi le cose che noi andavamo discutendo. Questa cosa non si è fatta, ci sono molte discussioni su questo punto, ma io credo che se voi vi leggete questo libro, anche l'appendice è un documento che era stato preparato da Lucio per il 18° congresso del PC, quello del 1988, il penultimo, diciamo, perché poi l'ultimo è quello già con la proposta di scioglimento. Io credo che vi rendete conto che è un documento programmatico estremamente attuale, sebbene ormai siano passati quanti anni? 25, più di 25, sul quale oggi poter ricostruire una forza di sinistra. E io devo dire che sono rimasta molto colpita e contenta, perché 3 giorni fa sono stata invitata dal circolo di Rifondazione Comunista, con la quale noi del Dub, il manifesto, non abbiamo avuto dei buoni rapporti, anzi ci fu una rottura clamorosa al momento del voto per il governo e così via, negli anni 90. E però il circolo di Fondazione Comunista di Portici mi ha invitato perché abbiamo deciso di intitolare a Lucio Magri la sezione di Fondazione Comunista di Portici. E la cosa che ha detto il segretario introducendo, guardate che mentre noi avevamo un fortissimo gruppo del Dub, del manifesto ad Ercolano, tant'è vero che l'Espresso di allora scrisse ironicamente: Carlo Marx è nato fra Portici e Ercolano, però invece nella sezione di Fondazione Comunista di Portici oggi erano tutta gente che non era passata per questa esperienza. E però il segretario nella sua introduzione ha detto: noi abbiamo intitolato questa sezione a Lucio Magri perché, leggendo quell'appendice, quel documento, mi sono reso conto che lì c'è davvero, con una enorme anticipazione, una piattaforma su cui è possibile costruire una forza comunista oggi, eccetera. Per questo vi invito poi a leggere questa cosa. E quindi la tesi è: era possibile rilanciare il Partito Comunista e non scioglierlo, ma certo non sulla base di un continuismo, ma sulla base di una grande visione critica. E purtroppo sapete che però che in quella sciagurata vicenda la vera scissione non è stata tra chi restava e poi Rifondazione, ma è stato il fatto che 800.000 militanti in un anno sono spariti nel nulla, sono venuti meno alla milizia, all'iniziativa, alla lotta. Io prima, perché poi magari mi farò un'altra domanda e non ne ho l'occasione, quindi invece vi voglio leggere una breve cosa che me la sono portata dietro apposta, perché è uno scritto che è stato scritto in morte di Lucio da Perry Anderson, grande storico inglese, pubblicato anche molto in Italia, e che l'ha scritto sulla rivista La New Left Review, che è una rivista molto importante perché, anche perché è stata scritta in inglese, ha una diffusione mondiale. E per riscrivere, vi voglio leggere queste cose perché coglie molto bene quello che era Lucio. Lucio Magri è una figura unica nella sinistra europea, l'unico pensatore rivoluzionario significativo del suo tempo, che considerava il pensiero inseparabile dal corso, scusate, sto traducendo dall'inglese, inseparabile dal movimento delle masse, per tutto il periodo nel quale ha vissuto. Egli era incapace di una riflessione teorica che non fosse, non ponesse le sue radici nell'azione reale, oppure la sua riflessione critica nella inazione delle masse sfruttate ed oppresse. Questo era stato normale nella generazione di Gramsci e di Lukács e di Korsch, ma negli anni poi della guerra fredda, quando Magri è entrato in politica, gli intellettuali, questo tipo, questa caratteristica era praticamente sconosciuta. I grandi intellettuali marxisti di quel periodo, Adorno, Sartre, Lefebvre, Althusser e così tantissimi altri, avevano una radicale sconnessione fra il loro pensiero e la necessità dell'azione politica. Il Partito Comunista soltanto, italiano soltanto, consentiva, forniva un quadro perché invece questa connessione fosse mantenuta nella pratica, cioè un grande collegamento tra il pensiero teorico e la pratica. Per decenni Magri ha potuto usare delle opportunità politiche che offriva il Partito Comunista per questa sua caratteristica, ma dopodiché, quando ne è rimasto fuori, è stato un momento di grande, come dire, difficoltà. E qui Perry Anderson ricorda un episodio e dice: un giorno a Biella, quando ancora Magri era nel PC, si trovò a scrivere un lungo, ad aiutare a scrivere la relazione a Enrico Berlinguer, che non era ancora segretario del PC, a un certo punto Berlinguer, questa è una storia che ha sempre raccontato anche Berlinguer stesso, Berlinguer si rivolge a Magri e gli dice: Magri, tu devi ancora capire che nella politica si deve avere il coraggio della banalità. Questa era la consapevolezza che i dirigenti di una grande organizzazione politica avevano. Magri non accettò mai questo suggerimento. E naturalmente questo ha prodotto anche, badate, dei difetti molto profondi, perché lui era sempre così rigoroso nelle sue posizioni, che ha portato sempre anche a delle grandi, cioè non si accontentava mai di un come dire, di un accordo banale, no? In questo senso, sulle banalità, su qualche cosa, ma cioè voleva sempre che ci fosse un accordo, una linea molto netta e molto precisa. E poi nel 2000, alla fine del 99, per 5 anni, si è fatta una seconda rivista del manifesto, in cui questa volta partecipavano anche però in Grau, Tortorella, insomma tanti compagni che nel primo manifesto non c'erano, e che dopo vino. E a un certo punto Lucio decise che questa rivista andava chiusa, e tutti si arrabbiarono e dissero: ma perché dobbiamo chiudere questa rivista? E Lucio disse esattamente quel che dice Perry Anderson: perché non c'è più, non vedo né la volontà né il soggetto sociale di riferimento a cui noi indirizziamo quello che scriviamo. E a me di fare l'intellettuale che scrive senza vedere questo non me ne frega niente, presa e chiusa la rivista.
C'è un altro motivo nella chiusura della rivista. E come ricordo io, nella chiusura della rivista c'è un altro motivo, che Vauro fece una vignetta dove sfondeva Bertinotti. Bertinotti si irritò e disse: io lascio la rivista, lascio tutto qua e là, e noi non abbiamo detto: vabbè Bertinotti, vattene tranquillo, noi continuiamo a fare la rivista. Questo. Ecco, volevo fare alcune notazioni sulle cose che ha detto Luciani, che sono abbastanza esaustive. Cioè, dicevamo sul fatto che la radiazione, la radiazione ci prendevano in considerazione per radiarci. Non solo, ma c'era una novità, è la prima volta che nella storia del PC c'è una radiazione, perché normalmente si procedeva contro i cattivi per espulsione, che la formula era per indegnità politica e morale, mentre invece la radiazione era per dissenso politico. C'era, come dire, due fatti positivi in questa radiazione: essere stati presi in considerazione e, secondo, aver segnato uno scatto di uscita un po' dallo stalinismo del Partito Comunista. Importantissimo, ribadisco le cose che diceva Luciana, la politica di Togliatti, la politica nazionale di Togliatti. La politica di Togliatti è la Costituzione, ed è straordinaria. La sua doppiezza è una doppiezza funzionale, perché è una politica di popolare in Italia, di massima democrazia e di rapporto con l'Unione Sovietica, ancora in un momento di guerra fredda e nella quale, proprio voglio dire, il mondo era diviso in due. E nella lotta politica, proprio voglio dire, fu una cosa proprio molto molto importante questo. E qui c'è un'altra cosa che mi riferisco sempre a Luciana: grande partito popolare, ma partito anche che decideva. Cioè, il famoso centralismo democratico che noi abbiamo, anche io, sfottuto, in effetti era una cosa seria, perché diceva: ci deve essere democrazia, tutti debbono parlare, ma alla fine si deve decidere unitariamente, non è che ognuno se ne va per i fatti suoi, come adesso avviene normalmente in tutti i partiti. Quindi una riabilitazione del centralismo democratico. Sulla politica togliattiana, dico, qui c'è una differenza tra Luciano e me, tra Lucio e me, su Berlinguer. Cioè, Berlinguer tenta di rifare la politica togliattiana col compromesso storico, ed è una cosa, come dire, che, come sapete, non è andata a finire bene. E anche la seconda svolta di Berlinguer è una svolta ormai di un Berlinguer incastrato in un partito che si era andato guastando, non è una svolta luminosa, significativa, chiara, immediata. Io ricordo ancora il titolo che abbiamo fatto sul manifesto di quel giorno, dove dicevamo un Berlinguer incerto e un po', come dire, imbranato a far questa cosa. E infatti questa svolta, non solo per colpa di Berlinguer e poi il fatto che Berlinguer è morto, ma anche per la situazione, non è andata avanti. Questo è. Dopo però, finito il PC, voglio dire, qui vale bene l'ultima pagina del libro di Lucio: il PC è morto da tempo, eppure l'Italia tanto bene non sta, insomma, anzi, sta molto peggio. Quindi la necessità importante oggi di tutti di rifare un'analisi politica della situazione, di rifare un partito, Questo secondo me, cioè non un altro partito, un partito come dire, ci mettiamo in quattro, facciamo un partito, facciamo una sezione, no, costituire, fare nascere la cultura e i legami sociali e le lotte dalle quali nasca un partito. Questo è il grande compito che si pone a noi italiani che ancora ci consideriamo di sinistra in questa fase. Altrimenti noi tra tecnici e populismo andremo sempre più a destra, o per ragioni oggettivamente tecniche, dove l'oggettivo va messo tra virgolette, o per ragioni populistiche, cioè o il populismo di Berlusconi o il tecnicismo di Monti, e però tutto questo poi porta a destra, questo dobbiamo saperlo.
Grazie. A questo punto direi che possiamo aprire la discussione. So che in platea c'è anche un microfono, c'è una partecipazione numerosa, i due primi giri di interventi hanno credo disseminato la serata di numerose suggestioni, intanto che
dobbiamo dire questo,
esatto, intanto che magari qualcuno elabora se vuole una domanda o un intervento, considerazioni. Ricordiamo intanto la serata di oggi è a sostegno del manifesto che a breve
il
31 di marzo, sabato prossimo, a Nonantola, al Teatro di Rubiara, ci sarà una cena di sostegno appunto al manifesto. Ci sono le uscite dei volantini con tutti i riferimenti sia del programma della serata che inizia alle 19.30, sia i prezzi sia i recapiti ai quali ci si può prenotare. Credo che, come dire, all'interno delle riflessioni che sono state fatte negli ultimi due interventi ci stia come complemento conclusivo il fatto appunto di sostenere la testata del manifesto. Vedo c'è il microfono, prego. Facciamo un primo giro di interventi.
Tutti d'accordo?
Dopo richiamo il centralismo democratico, però la prima parte della discussione è anche piuttosto dialettica, quindi. Prego.
Grazie, buonasera innanzitutto. Io avevo una domanda riguardo le correnti, quando si è parlato di ingraismo e dei sostenitori di Amendola. A pagina 199 del libro, controllato per essere sicuro, ecco, Magri diceva appunto che lui non sentiva l'esigenza di inserirsi in una corrente determinata e non ne vedeva neanche la necessità di una corrente così all'interno del partito. Quindi volevo capire se prima di queste due correnti all'interno del partito non si fosse mai presentata la necessità di diciamo della creazione di correnti così, e se si è tentato di creare quindi questo sdoppiamento, queste due ali, per sminuire la portata delle opinioni di Ingrao e di chi magari aveva una visione un po' diversa e voleva proporre una svolta a sinistra, diciamo, del PC. Questo è sostanzialmente chiaro. Grazie.
Rispondiamo subito.
Sentiamo gli altri. No, sentiamone di più.
Non l'ho sentito.
Prego.
Chiedeva se questa schematizzazione serviva fatto a litizzare.
Io avevo una curiosità. Conoscendo bene il manifesto anche attuale, noto sempre una lettura che cerca di trovare un incontro fra la visione anche ecologista, che sta riaffermandosi con molta potenza, a mio secondo me anche opportunamente, nel manifesto, e una linea più diciamo industrialista del lavoro, insomma, ecco. Volevo chiedere, che non conosco la posizione di Magri rispetto a questa problematica dell'ecologismo.
Posso rispondere io su
questo? C'è il testo citato qui.
Beh, rispondo subito su questa, perché guarda che l'ecologismo in Italia ce lo siamo inventati noi, cioè ben prima che esistessero i partiti verdi. E cioè, se tu prendi le tesi per il comunismo, che sono del 1970, già c'è proprio nella critica della modernità, e quindi della modernità capitalista, c'è proprio l'insorgere, il cominciare a capire che cos'è la questione dell'ecologia. Tieni conto che per questa questione gli altri gruppi della nuova sinistra ci hanno preso sanguinosamente in giro, ed è famoso un articolo di lotta continua firmato da Guido Viale, che adesso è totalmente convertito, come potete leggere sul Manifesto, che scrisse di sua penna l'articolo in cui si diceva come era verde la vostra vallata, per dire come era preso questa cosa come una nostalgia pastorale, e questo era Guido Viale. E questa cosa, e poi lui venne, mi ricordo anche che quando parlavamo di queste cose, disse: la classe operaia non ha bisogno delle piante, ma ha bisogno della lotta armata, una cosa di questo genere, perché i tempi erano molto furibondi, come sapete. La stessa cosa avvenne sul femminismo. Il primo articolo del nuovo femminismo italiano, che rinasce dopo, insomma, dopo la fase, diciamo, gloriosa dell'Udi, che era però la lotta per l'emancipazione, che consisteva nel dire che volevamo diventare come gli uomini, no? Per fortuna poi abbiamo capito che non era un grande obiettivo diventare come gli uomini, ma che il problema era invece che si valorizzasse la differenza dell'essere donna. Beh, quando il primo articolo del femminismo, che poi è uno dei gruppi femministi diventato più importante oggi, che è via della Dogana, eccetera, eccetera, è stato scritto nel terzo numero del Manifesto Rivista. Anche lì, non avete idea, addirittura Lotta Continua ci attaccò uno dei cortei, perché era una cosa che non si doveva, perché c'era questo mito, l'idea che il soggetto sociale fosse soltanto il proletariato, e non si vedeva come stavano sorgendo degli altri soggetti sociali che avevano un antagonismo che doveva essere, naturalmente non era lo stesso, e quindi che il problema della politica era proprio, per l'appunto, mediare, riuscire a fare capire come si mediavano queste diversità, ma in una costruzione del nuovo soggetto sociale, che per l'appunto non era dato in natura, ma era il frutto di una costruzione politica. Quanto alle correnti, adesso passo la voce a Valentino, ti posso dire che l'idea di essere una corrente per noi comunisti degli anni 60 non ci passava neanche per la testa, consideravamo una cosa impossibile. Infatti noi, gli Ingraiani, non erano una corrente, non credo che abbiano mai fatto una telefonata, era un comune modo di pensare, una condivisione di posizioni, ma che avveniva alla luce del sole, nei comedi. L'inizio, diciamo, dell'ingraismo lo posso considerare la famosa conferenza sulle tendenze del neocapitalismo italiano, in cui questo scontro sulle posizioni, dicevo, Amendola Ingrao, diciamo, raccoglieva un soggetto collettivo in qualche modo, e che vide Amendola attaccò violentemente Magri per le posizioni prese, ma erano posizioni condivise da Bruno Trentini, eccetera. Quindi il corrente era una cosa che per noi era come nominare il diavolo, no?
No, assolutamente no. Il fatto di fare la corrente, di fare le riunioni ristrette per poi rientrare nella sede del partito e di votare come eravamo d'accordo, questo non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo sempre pensato che ci fossimo un gruppo, certo ci vedevamo, ma agire all'aperto con le idee e non con i voti. Non abbiamo mai pensato di fare cose di questo tipo sui voti. E anche l'ingraismo, voglio dire. L'ingraismo, secondo me, è stato, come dire, una corrente politico-culturale anche non tanto definita, perché nemmeno Pietro Ingrao era uno che aveva idee precise, nette, su questo dovete procedere. Era anche lui un ingraiano, diciamo, non così, come dire. Era una cosa importante che allora c'era, e che il primo manifesto fece emergere, fu questa ricerca, capire cosa c'era di nuovo. come cambiava il capitalismo. Poi il capitalismo è cambiato, il fatto anche che il lavoro operaio fosse sempre meno importante per un capitalismo in crescita. Beh, queste cose, queste nuove che è un passo di Marx importante, questo adesso non ricordo la frase testuale, ma insomma dice questo. Beh, tutte queste ricerche sul nuovo e su questo, in fondo, come dire, l'antitesi con, io ero considerato dei di loro ero il più amendoliano, diciamo, ma la storia, la critica poi ad Amendola era quella più di guardare al passato, diciamo, che non all'avvenire, alle cose che si prospettavano, più alla memoria del paese, più al Mezzogiorno, più a Napoli, più a queste cose qui, assolutamente importanti, decisive, perché il contributo di Amendola è stato importante nel Partito Comunista Italiano, però lontano da quello che avveniva, da quello che c'era dietro l'uscio, dietro il prossimo passo che si doveva affrontare. E allora, come dire, in questo ci fu una crisi di ricerca, come oggi, secondo me. Oggi il fatto più grave della crisi della sinistra oggi è una crisi culturale. Oggi non c'è una seria analisi di come vanno i rapporti di lavoro, di come cambia l'industria, di come cambia l'accumulazione, anche sulla finanza, diciamo, c'è la finanza rapinatrice, punto e basta, vabbè, però come, perché la finanza è diventata così importante, in che modo la materializzazione, come si può combattere, perché sennò molte volte, molti nostri discorsi di questa stagione di crisi sono discorsi di denuncia. Tutto va male, sono cattivi, c'è la finanza ladra, vabbè, ma come, l'analisi di come cercare per cambiare, questa è scarseggia, insomma, scarseggia anche nel giornale Manifesto del quale io lavoro, insomma.
Sentiamo se ci sono altre domande o altri interventi. Prego.
Faccio una domanda che forse è anche una provocazione. Nel caso in cui ci fosse effettivamente la possibilità di creare un movimento come quello delineato da Valentino Parlato poco fa, quindi che si opponga sia al tecnicismo che al populismo, voi chiamereste questo movimento, questo partito, ancora oggi comunista? E se non lo, se dicessi non chiamarlo così, come lo chiamereste?
Io lo chiamerei ancora comunista, che vuoi che ti dica? Sarà per conservatorismo, i vecchi che sono come me sono conservatori, ma penso comunismo, perché voglio dire, insomma, c'è una frase, mi pare, non so se c'è, insomma, perché devo essere post-comunista e non neocomunista, cioè un comunismo nuovo, un comunismo dei tempi adatti, santa Madonna, perché non dico, come dire, ma la cosa assurda, voglio dire, della politica, adesso per entrare nella, che questo partito che viene fuori dal vecchio PC si chiami Partito Democratico. È vero che in America c'è il Partito Democratico, ma in Italia, che è un'assurdità, cosa si deve essere? C'è il Partito Antidemocratico, tutti siamo, almeno ci atteggiamo per democratici, insomma. Un indefinito.
Ma innanzitutto io lo chiamerei comunista, perché comunisti avevano deciso di chiamarsi quelli che in Italia hanno dato il maggiore contributo a rendere un paese migliore. Siccome le formazioni sono storiche, non scendono dal cielo, a me questa già mi pare di per sé una buona ragione per chiamarli comunisti. Cioè, l'Italia, se non ci fossero stati quelli che si sono chiamati comunisti, sarebbe certamente molto peggiore. A me basta già questo. Pensate che ci sono quelli che da due secoli ormai si chiamano repubblicani, voglio dire, insomma, no, i nomi sono sempre un riferimento a una certa storia che ci è stata. Ma io la chiamerei, ha ragione Valentino quando dice perché mi devo chiamare post-comunista. Io mi chiamerei, come dire, ante-comunista, non anticomunista, ma ante. Voglio dire, e continuiamo a provarci a fare in modo che sia una società che non sia dominata dalle merci e dal mercato, che non ci renda a nostra volta merce. A me questo mi sembra un grande obiettivo. Sono falliti i tentativi di realizzare storicamente delle società comuniste. Sì, però voglio dire, è anche un'esperienza storica che non voglio buttare via, è servita, innanzitutto è servita, badate, vogliamo dirci anche un'altra cosa, adesso questo riguarda l'Unione Sovietica con tutte le sue cose orrende che ci sono state, ma badate che non ci sarebbero state le conquiste operaie in Occidente se non ci fosse stata la forza deterrente dell'Unione Sovietica.
La decolonizzazione.
Che ha messo paura e che quindi, come dire, ha indotto al compromesso sociale le borghesie delle società capitaliste dell'Europa occidentale, che ce ne hanno avuto parire. Quindi anche quella rivoluzione non è. Io penso che non è che poi nel 1917 i russi erano stati messi di fronte alla straordinaria scelta preferita o a Palme o Stalin. È ovvio che se la scelta fosse stata quella sarebbero stati dei pazzi a scegliere Stalin anziché Olaf Palme, ma non era quella la scelta che ci avevano, era tutt'altra. Preferite che si faccia un tentativo difficilissimo e che quindi probabilmente non riuscirà per trasformare questo paese, oppure andare ad una regressione drammatica della società russa con tutto quello che avrebbe portato il nazismo, il fascismo, che imponeva l'Europa e così via, insomma. Quindi anche questo, diciamo, io non ho ripugnanza per questa cosa. Sapete che l'ho detto, l'ho raccontato tante volte, ma ve lo racconto perché a me mi fa molta impressione. Ma il mio nipotino Vito, e per dirvi come pensa la gente, questo è il mio nipotino, cioè nato in una famiglia comunista, ecco, però sono talmente stravolti che mi ha chiesto, nonna, ma tu davvero sei stata comunista? Come se mi avesse chiesto se facevo parte di una banda d'assassini. E poi di fronte alla sua domanda io ho cercato di difendermi, ho detto sì Vito, no, ma vada, io sono ancora comunista. E poi appunto per difendermi dico, ma bada anche il nonno, eh? E lui mi ha risposto, il nonno non è possibile, una persona troppo per bene, non può essere. Da cui ha desunto che il comunismo è una roba delle donne, e si sa che le donne, siccome sono bizzarre, magari sono state anche comuniste. Hai capito? Io, cioè, a rispondere a questi ragazzetti qui che dicono, davvero siete comunisti? Sì, e lo sono ancora, perché le cose per le quali ci siamo battute mi piacciono ancora, non ci siamo riusciti, e Dio mio, perché la rivoluzione francese dovresti dire che dobbiamo rinunciare alla libertà, alla fraternità e all'uguaglianza, perché in Francia dopo la rivoluzione francese nel mondo non hanno trionfato, e non hanno trionfato, no, quindi voglio dire, ha ragione Valentino, è un ante, nel senso siamo, come dire, stiamo ancora lottando per il comunismo, non c'è un comunismo in realtà. Il nostro Papa, io mi sono molto sentita disillusa perché credevo che il Ratzinger fosse un uomo colto.
Il pastore tedesco
fosse molto colto, fosse un uomo colto. E invece lo sento dire questa bestialità che ha detto il marxismo è morto, bisogna convincere la gente che il marxismo ha fallito. Cosa vuol dire il marxismo ha fallito? È fallito quel regime, quell'altro tentativo storico, non è riuscito, ma il marxismo dovrebbe sapere una persona che il marxismo trattasi di un pensiero, di un'analisi peraltro, come dire, assai pertinente anche alla società capitalistica di oggi, che non si è mai sognato Marx di definire come avrebbe dovuto essere una società comunista, ma che però ha aperto, come dire, delle strade e soprattutto degli obiettivi, diciamo. Ecco, a me quelli mi vanno ancora bene e quindi insisto e non ho niente di vergognarmi. Ho certo critiche molto profonde, errori che sono fatte, cose anche orrende che sono state fatte, ma questo però non coinvolge il concetto di comunista come il concetto di libertà e di uguaglianza, non è compromesso dai fallimenti delle rivoluzioni borghesi, e che l'uguaglianza certo non l'hanno fatto, però nessuno direbbe che la democrazia allora non va bene. Quindi né perché la storia dei comunisti italiani e né perché per altre ragioni.
E nel, può
ho scritto, che appunto conclude il volume di Magri, e che è stato elaborato nel 1987, c'è appunto un programma politico, o meglio, un programma di studio della società neocapitalistica e la posizione di tutta una serie di problemi per l'agire politico, e all'interno di questa riflessione c'è un punto che volevo sottoporre alla vostra attenzione, perché il termine rivoluzione è venuto fuori molte volte questa sera, a partire dal primo intervento, il termine rivoluzione, no? E d'altra parte il nostro panorama politico anche internazionale è popolato di questo termine, le rivoluzioni di primavera, no? Le rivoluzioni legate al mondo della tecnologia, dei saperi, cioè un termine che, come dire, sembra essere uscito dalla dimensione
multiuso,
uscito dalla dimensione sua propria, che era quella delle rivoluzioni politiche 8 e 900esche, adesso diffuso in altri ambiti. E Magri scrive: una società diversa non può essere, se mai lo è stata, il prodotto di una rottura improvvisa, di una rivoluzione dall'alto, deve piuttosto avanzare come lungo processo di trasformazione del modo di produrre e di consumare, delle tecnologie, delle idee, degli stili di vita individuali e collettivi. E questa affermazione di Magri, che viene poi circostanziata, si lega anche ad una riflessione che gli fa il corpo invece del libro. E qui ritorno al tema di Togliatti, del Partito Nuovo, del Partito di Massa del secondo dopoguerra, sul utilizzo che è stato fatto del pensiero di Antonio Gramsci, I quaderni del carcere, no? Come strumento di analisi di società capitalistiche avanzate. Pongo questa questione perché appunto io credo che all'interno di una ridefinizione dell'agenda politica della sinistra ci stia anche una ridefinizione del lessico, e all'interno di questa ridefinizione del lessico anche un chiarimento su che cosa sia una rivoluzione. Da questo punto di vista chiederei, come dire, una vostra opinione su quello che ha scritto Magri e sul concetto di rivoluzione che è presente nei quaderni del carcere di Gramsci, che mi sembra fortemente assonante rispetto a questa visione graduale e capillare della rivoluzione che ha Magri.
Se posso rispondere con poche parole, non c'è la cosa che dice Lucio, non c'è la rivoluzione che fa il miracolo, che dopo la rivoluzione tutto è cambiato, il giorno dopo della rivoluzione, della presa del potere, tutto è cambiato. I cambiamenti sono, una volta si parlava di epoche, lunghe trasformazioni, trasformazioni epocali, però queste trasformazioni epocali non vanno avanti se non ci sono delle rivoluzioni, se non ci sono, adesso per parlare in modo semplicissimo, delle grandi spinte, delle grandi cose che spostano in avanti. Certo, non è che una società cambia da giorno alla notte, anche noi, voglio dire, continuiamo ad avere le abitudini, le cose di prima, però, come dire, avere il senso della trasmissione epocale, il senso che la rivoluzione non è il miracolo che cambia tutto, ma la necessità di movimenti, come dire, rivoluzionari per cambiare, per i grandi spintoni, insomma.
Ma io credo che una delle cose sulle quali ci dobbiamo fare autocritica noi della cosiddetta nuova sinistra è lo strauso della parola rivoluzionario, sinistra rivoluzionaria, eccetera. Cioè che abbiamo usato non nel senso giusto in cui si poteva usare la parola rivoluzionaria, nel senso di dire una sinistra che vuole cambiare radicalmente il mondo, ma l'uso che si è fatto della parola, l'abuso che si è fatto della parola rivoluzionaria nell'epoca degli anni 70, credo che sia proprio una delle cose che ci dobbiamo, sulle quali ci dobbiamo autocriticare, perché ha dato luogo a tanti, copriva concetti completamente diversi. Ecco, vorrei ritornare, come Valentino ha fatto, sulla questione di, sulla cosa di Gramsci. Gramsci, diceva Valentino, ha sottolineato che la rivoluzione non è un atto improvviso e arbitrario dall'alto, non è la famosa presa del palazzo d'inverno, ma è la costruzione di una egemonia nella società, che quindi è processo sociale, non puramente politico-istituzionale, che quindi trasforma. Però di questa cosa di Gramsci, di questa idea di Gramsci, negli ultimi tempi si è fatto un grande abuso, per cui è stato finito per presentare Gramsci come se fosse un liberale, non si capisce perché Poveromo avrebbe fatto più di 10 anni di carcere, fosse morto in carcere, se era un liberale che, come sapete, in carcere non c'era mai morto nessuno. Perché Gramsci non era un liberale, quando diceva che bisogna costruire l'egemonia, un processo sociale, non è che pensava che bastavano le elezioni, che quando si fosse raggiunta la maggioranza, allora a quel punto si cambiava la società. L'idea era molto più radicale e molto complessa. E c'è anche qui un bello scritto che non c'è in questo libro, perché il libro parla della storia del comunismo, ma anche se parla molto di Gramsci, che ripubblicheremo in questo libro che stiamo preparando con i suoi scritti, su Gramsci, che credo che sia importante rileggere, perché parla di un Gramsci, e poi, ma effettivamente Lucio ne parla molti, molti testi, del Gramsci dei consigli. Cos'erano i Gramsci dei consigli? Soviet non erano strumenti per l'insurrezione come furono nell'esperienza della rivoluzione russa del 17, ma invece, come dire, strumenti, lui diceva, di una graduale estinzione dello Stato, e cioè organismi nei quali, perché Gramsci diceva, la politica è necessaria, il proletariato ha più bisogno della politica di quanto non ne abbia la borghesia, perché la borghesia in realtà, quando ha fatto la rivoluzione francese, aveva già introdotto i suoi modi di produrre, aveva una forza che era la proprietà e il diritto di proprietà che già esisteva, e sulla base di questa forza aveva già trasformato la società, e quindi la presa del potere politico era l'ultimo punto, ma come dire, ormai quasi simbolico di questa cosa che era già avvenuta. Non è così per il proletariato, non è così, dico proletariato per intenderci, perché introdurre nuovi modi di produzione, di consumare, di vivere, non avvengono nella società, non possono avvenire perché una non ha gli strumenti per poter già introdurre questo nella società, quindi ha più bisogno della politica di quanto non abbiano avuto in altri momenti della storia i cicli rivoluzionari. E quindi bisogno della politica, l'enfasi sulla politica, che noi tutti ricordiamo ai movimenti che vogliono non saperne neanche loro più della politica, e dicono no, guardate, la politica è un momento essenziale perché è quella che riesce a comandare sulla società. Però Gramsci era contemporaneamente pienamente convinto dei rischi che la politica poteva produrre, la separazione in burocrazia, il carattere repressivo e oppressivo del potere politico nei confronti della società e così via. E quindi gli elementi di manipolazione che la politica attraverso le istituzioni politiche potevano operare. In questo, fra l'altro, c'è una grande assonanza fra quello che dice Gramsci e quello della famosa scuola di Francoforte, Adorno, eccetera, che è molto strano perché non si parlava, Gramsci non poteva sapere quello che contemporaneamente si andava elaborando in quella sede perché stava in carcere, non c'era niente, ma insomma molto consapevole quindi dei guasti che anche la politica e il potere politico poteva produrre. E quindi a correzione di tutto questo diceva bisogna cominciare a costruire delle entità consigliari le quali riescano via via a non solo conquistare qualcosa, ma poi a gestirle in proprio, a gestire pezzi di società. E gestire pezzi di società, e questa è la via attraverso la quale lui diceva si può avvenire la famosa estinzione dello Stato, impadronirsi di pezzi di gestione della società. E però diceva contemporaneamente perché questo si possa fare, bisogna però accorciare enormemente le distanze fra il sapere di chi governa e il sapere di chi è governato, e questo all'interno stesso dei partiti, perché finché c'è chi sa e chi non sa, e questa distanza è così grande, finché non si riduce questa distanza, né i partiti potranno essere democratici, politici, né sarà possibile questa gestione della società. Se volete, c'è, in altre parole, con concetti più elaborati, il famoso slogan di Lenin che diceva anche le cuoche devono dirigere lo Stato, in cui Lenin non voleva dire che le cuoche così come erano potevano dirigere lo Stato, ma che dovevano essere messe in grado di poter dirigere lo Stato con tutto quello che comportava. Allora questa è una costruzione, come dire, molto più interessante, no? Che credo che ci serva anche, penso adesso, oggi ai movimenti, che i movimenti sono, non sono così pessimista di dire che è tutto uguale, ci sono i movimenti che sono belli, bravi, ce ne abbiamo avuto uno molto importante che è quello che ci ha portato alla vittoria del referendum sulla questione dell'acqua come bene comune, così come sul nucleare. Però vedete, io credo che adesso si pone un problema. Se quel movimento non si pone in grado di costruire delle sedi e dei momenti di forza per gestire quella vittoria va in fumo. Perché, voglio dire, abbiamo conquistato il diritto che l'acqua non deve essere privatizzata, ma se poi non gestiamo noi stessi l'applicazione di quel principio, provincia per provincia, regione per regione, e sappiamo quante controtendenze, complicazioni esistono, la manutenzione, le cose, eccetera, quella vittoria rischia di andare in fumo. E allora vedete che se si vuole avanzare bisogna costruire questi momenti politici e di potere politico, e che interloquiscono con le istituzioni, non con ignorano. Quando io vedo l'indignato, mi fa molto piacere che si indignino, e sono molto contenta, sono anche molto contenta che si indignano perché il mondo non è uguale per una serie delle buone ragioni che condividiamo tutti, ma quando sento dire nessuno ci rappresenta, non vogliamo che nessuno ci rappresenti, vogliamo soltanto avere una rete fra di noi orizzontale, mi spavento, perché se resta così non si costruiscono momenti di gestione e di potere nella società, e dunque rischiamo di essere malamente sconfitti. Guardate, capisco che la politica ha talmente, come dire, si è talmente impoverita, la nostra democrazia si è talmente impoverita, che io capisco che questi non ne vogliano sapere della politica. Sono stata a New York nei giorni scorsi, quindi ho visto e incontrato questi qua della Occupy Wall Street, sono identici a quelli europei. La politica no, i partiti no, le istituzioni no, non ci muoviamo, ma poi solo orizzontali, nessuna selezione diciamo di leadership, niente, nessuna delega, soltanto democrazia diretta, e poi tutto finisce in niente. Lo capisco, perché la democrazia si è ridotta a una cosa che sembra ormai andare a messa, no? Votiamo una volta in 5 anni, come si va a messa la domenica, appunto, e basta, poi la partecipazione è quasi niente. Quindi o noi riusciamo a riarricchire il processo democratico di contenuti, di cose. La democrazia non sono 4 regole, ma è un processo di politicizzazione e di corresponsabilizzazione e di costruzione della soggettività della gente. O riusciranno a questo, o ovviamente non potranno che dilagare queste forme di antipolitica che ci sono anche a sinistra, non soltanto a destra, appunto nei movimenti. Allora il pensiero di Gramsci, e ci sono tante cose che Magri ha scritto su questo tema del rapporto appunto la democrazia, come costruire, eccetera, il partito, questo quadro, eccetera, che io credo sono tutte cose sulle quali dobbiamo riflettere senza farci prendere da questa divaricazione, o c'è l'indignato o c'è invece il piccolo lavoro dentro il Consiglio Comunale. C'è qualche cosa fra l'uno e l'altro che riusciamo a costruire, o se no vanno a sbattere gli uni agli altri.
Bene, non so se ci sono gli altri interventi. Prego.
Grazie. Sì, diciamo che volevo fare un mezzo intervento quasi critico, nel senso che non mi sono trovato esattamente d'accordo sulla questione indignados, nel senso che provando a declinare un po' l'argomento di cui abbiamo parlato prima, ovvero la creazione di un sostrato sociale da cui possa nascere un nuovo movimento, ho cercato di interpretare in modo diverso la questione indignados, nel senso indignados non come solo rifiuto della politica, ma come momento precedente che insegni a capire che cosa significa democrazia, nel senso abbiamo parlato prima della libertà che c'è nei partiti di oggi, ovvero sei libero di dire quello che vuoi, tanto non ti ascolta nessuno. Credo che da un punto di vista degli indignados la partecipazione sia alta, proprio perché lì hai la possibilità di esprimerti e di essere ascoltato per quello che dici, e diciamo che credo che questo, guardando il bicchiere mezzo pieno, possa costituire diciamo il sostrato culturale da cui possa nascere un movimento. Certo è che non è un movimento fatto e compiuto che si deve concludere così, altrimenti è chiaro che crediamo nel miracolo. Però sicuramente credo che almeno questa è, diciamo, come ho potuto interpretarla io, che l'imparare di nuovo concretamente quali sono i metodi per la democrazia, cioè chiamiamola diretta, può essere mal interpretato, però ritornare a confrontarsi tra le persone possa far scattare quella scintilla per passare al livello successivo, ovvero dire va bene, abbiamo un grosso potenziale, ora come possiamo sfruttarlo, dato che la rivoluzione armata per diversi motivi è stata accantonata. Comunque insomma non è l'unica soluzione percorribile, decidiamo di sfruttare queste buone intenzioni per creare questo nuovo movimento che decida anche di arrivare alla conquista del potere per via elettiva, insomma.
Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con te, non c'è un giudizio diverso, sono d'accordo con te che questo movimento è già innanzitutto molto importante, che nasce sulla base di una debilità, di corruzione, imputtanimento della politica, e quindi meno male che c'è, che va avanti, è una sperimentazione, è anche un'invenzione di nuove forme. Benissimo, non ho niente da obiettare. Obietto sugli anziani, non sui giovani, perché gli anziani sembra che siano tutti quanti, come dire, pentiti, o diventati in qualche modo presi dal senso della colpevolezza, per cui nessuno preferisce più parole. Deve esserci un'interlocuzione, e perché non ci deve? C'è sempre stata fra giovani e anziani, e quindi credo che sia nostro dovere, non il nostro diritto, ma il nostro dovere, dire badate però che questa esperienza ci dice tutti i... tutto ciò di cui c'è bisogno, ce ne abbiamo bisogno, vediamo come si costruisce. Noi abbiamo bisogno della critica degli indignati, ma abbiamo anche delle cose da dire, credo, delle esperienze compiute. Per esempio, una delle cose, ti dico subito, una delle cose degli indignati, così come Occupy Wall Street, eccetera, sono poi tutte molto analoghe, che è la mitizzazione della rete, di Internet. Internet, guardate, porta alla sacralizzazione dell'opinione pubblica, questo è, per cui, e anche alla sacralizzazione della maggioranza dei sondaggi, per cui se c'è una maggioranza di sì su una certa tesi, quella è la verità. Allora è una cosa che, voglio dire, è la negazione della politica, perché la politica dovrebbe essere invece il confronto critico gli uni degli altri, le sedi per avere questo confronto politico e la costruzione di un senso e di una verità. Se no diventiamo come si chiama l'audit della televisione, che ci porta alle telenovelas, no? L'audit della televisione, che cosa è? All'involgarimento dei programmi televisivi è la cosiddetta maggioranza degli ascoltatori. Ora, sappiamo bene che, voglio dire, le cose si costruiscono, non sono mai recepite tal come sono, ma il problema è proprio come attraverso la critica eccetera si costruiscono le altre verità. Questo già per me è una delle cose che vorrei discutere fino in fondo con questa cosa. L'uso dell'internet, diciamo, ottimo per il meetup, cioè per una capacità convocatoria straordinaria che prima non c'era, bisogna dare i volantini, invece basta scriverlo su internet, va benissimo. Però questa capacità è grande nel momento appunto dell'insorgenza di un movimento, è minima quando c'hai da fare delle cose. Vedete il povero Obama, diciamo, no? Ha avuto un straordinario ascolto durante la campagna elettorale, quando poi è stato lì a dover fare la riforma sanitaria, non c'era più nessuno, perché non si era costruito nessun organismo, nessun elemento con radici nel territorio capace di sostenere uno scontro come era quello che ha provocato la riforma sanitaria, tant'è vero che poi è ritornato indietro. Quindi anche questa questione qua è una delle cose che vorrei discutere. E poi io ho paura di tesi, e anche queste le vorrei discutere, che non sono consapevolmente quelle degli indignados, di Wall Street eccetera, ma che sono quelle, io ve lo dico con tutta franchezza, che sono quelle che risalgono a Tony Neri. E qual è la loro idea? E l'idea è che in fondo, attraverso una pressione, lotta, frammentata, come inevitabilmente non può essere, di soggetti diversi, si possa premere sul sistema che poi casca come una paracotta e che non ci si debba porre, per trasformare il sistema, il problema delle leve politiche, della costruzione delle leve, dell'egemonia, del progetto, della strategia, della tattica, di tutto ciò che è possibile, che è un'idea molto di destra, che passa da un'idea di estrema sinistra, che è compiacente nei confronti di non importa che movimento, perché tutto poi confluisce nella buona sostanza a creare, come dire, ciò che fa rovescia il sistema, non si capisce bene come. Allora credo che questo dibattito vada condotto, è che solo Tognetti parla e tutti gli altri stanno zitti e non parlano, non so perché, senso di colpa di chi ha prodotto lo scioglimento del Partito Comunista, per cui tutti zitti, come se dovessimo portare sulle nostre spalle l'onta di una colpa storica per cui non parliamo più.
Grazie. Prego.
Se posso faccio due domande, visto anche l'età di alcuni dei partecipanti, ma che secondo me magari sono interessanti. Gli oristi, Napolitano, Amendola, eccetera, eccetera, nascono prima dello scontro con Ingrao. E come mai nascono nel Partito Comunista? Se ci sono degli aneddoti o dei ricordi della vostra esperienza, magari sarebbe molto carino. La seconda cosa è legata invece a questa questione, della, del rifiuto della delega, che poi forse è anche uno degli elementi del 68, degli studenti, eccetera, no? Ma non solo, ad esempio Pino Ferraris, un altro compagno che è morto recentemente, scrive che forse il 68 è anche uno dei momenti di messa in discussione radicale, uno dei primi grandi momenti di messa in discussione radicale delle forme organizzative nate con, e consolidate, vittoriose con la Seconda Internazionale. Volevo sapere se su questo avete delle idee.
Devi precisare un momento, scusa.
No, dovresti, per piacere, precisare le tre questioni. Puoi ripetere un attimo, scusa.
Allora, la prima è quando nascono i miglioristi, perché i miglioristi nascono prima dello scontro con Ingrao, sono preesistenti, nel senso che le posizioni di Napolitano o di Amendola sono preesistenti.
I miglioristi, almeno se non sbaglio, nascono ai tempi di Berlinguer. Prima ci sono posizioni più di destra, più di sinistra, ma non c'è i miglioristi come categoria, insomma. La seconda
è questa cosa del rifiuto della delega. Secondo me il rifiuto della delega è uno degli elementi del 68, è uno dei tanti elementi del 68. E Pino Ferraris, in uno dei nel suo ultimo libro pubblicato, eccetera, eccetera, pone questo rifiuto della delega e rifiuto delle forme tradizionali come appunto un'aperta contestazione delle forme organizzative, sindacali e politiche che poi hanno vinto con la Seconda Internazionale.
Non so come si fa, come dire, il rifiuto della delega sarebbe una democrazia diretta assoluta che non è praticabile, mi pare. La delega ci deve essere controllata, rispettata, tutte queste cose, ma senza delega sarebbe un bel ideale, però insomma, cioè ogni sera c'è. No, non mi convince.
Non
ho capito la storia della Seconda Internazionale.
No, una cosa su Pino Ferraris, vabbè, io non ho letto ancora il libro di Pino, però io ti posso dire che fra l'altro Pino Ferraris lo ha scritto l'anno quando abbiamo fatto il quarantennale del manifesto, non del giornale, ma del manifesto. Quindi cos'era ormai? 2 anni fa? Sì, pensa poco. Pino Ferraris ha scritto un lungo pezzo, un lungo articolo ricordando l'inizio del manifesto, eccetera, e in cui ricorda una battaglia che io ricordo bene perché l'abbiamo fatta insieme con Pino Ferraris a Torino, ai cancelli della Fiat, sulla famosa questione dei delegati. Non so se tu ti ricordi che quando si comincia il movimento dei consigli, l'indicazione è di eleggere i delegati di officina, quindi i delegati della linea di montaggio, i delegati eccetera, delegati dei consigli che non sono più rappresentanti del sindacato, è tutta un'altra cosa. Allora lo scontro che avemmo, essendo Pino Ferraris, che era PSIUP e poi è entrato nel PDU Pino, e io che stavo là per il manifesto, era quello di dire, era con lotta continua sempre eccetera, che diceva tutti delegati contro il delegato, perché c'era una delega per l'appunto, ma invece tutti delegati. Per grazia di Dio non ha vinto quella tesi, e i consigli sono stati una cosa molto importante finché sono esistiti e non sono stati debellati, perché sono stati rappresentanza diretta, ma rappresentanza. Quindi mi meraviglia questa cosa che dice De Pino, hai capito, nel libro, ti ripeto, non l'ho visto ancora, perché Pino è stato uno dei protagonisti di questa battaglia sulla questione dei delegati di fabbrica, prendo questo spunto. Certo, nella questione dei delegati di fabbrica c'erano due elementi, un elemento innovativo, che era una delega molto diretta, diciamo, perché veniva da chi stava alla linea di montaggio, quindi era una forma che intrecciava democrazia diretta e delega, perché la delega veniva comunque attribuita a qualcuno che veniva dalla linea di montaggio, non era una delega al sindacalista. Quindi c'è stata un'innovazione importante sessantottesca, ma c'era pur sempre il concetto della delega. E questo tema Pino l'ha proprio riaffrontato e riscritto in una delle cose che ha scritto per il manifesto per il quarantennale, il quarantennale manifesto rivista. Quindi, però senza dubbio il 68 ha portato nuove forme di organizzazione più di, come dire, di democrazia diretta, che sono state importantissime, perché il sindacato lo ha cambiato, lo ha trasformato. Il sindacato del dopo il 68 ha recepito molto del movimento sessantottesco, in cui è stata portata una grossa, come dire, pressione di democrazia diretta. Ma insomma, un conto è poi associarla a forme di delega comunque, è un conto a dire che se ne può fare completamente a meno. Credo che il punto di Pino sia questo, e concordo completamente con lui.
Prego.
Io volevo dire che trovo poco consistente politicamente questa discussione sulla centralità di un recupero del tema dei consigli di fabbrica e più in generale del consigliarismo, col tono di rimpianto togliattiano che ha attraversato diversi interventi, tanto di parlato della Castellina, perché a me pare che se c'è un'esperienza politica che storicamente ha distrutto prima la libera discussione interna al Partito Comunista e poi ha rimosso tanto il Gramsci dei consigli, infatti i testi di Gramsci sui consigli sono gli ultimi che vengono ripubblicati dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli editori riuniti, e con ben poca cura e attenzione, ma soprattutto è il Partito Nuovo che distrugge, con l'opera principale di Togliatti, tanto la rinascita della CGIL nel Meridione, perché la decisione di fare la CGIL unitaria con i democristiani socialisti viene imposta manu militari da Togliatti contro quella che era stata la rinascita spontanea del movimento operaio. E collego questo, secondo me, insomma, passi per la battuta, però la nostalgia del togliattismo, che poi si materializza nella nostalgia per le radiazioni. Io ho 35 anni, non ne ho ricordo, ma non, meno male. Poi se il paragone è al Partito dei Leader, va bene, siamo d'accordo, però scusate, il 44 a Napoli, per esempio, quando Togliatti torna, se uno sfoglia l'Unità Edizione Meridionale, vede ogni settimana decine di espulsioni a carico di militanti che si erano fatti carcere confino col motivo grottesco di indegnità politica e morale, semplicemente perché erano degli intralci al progetto demiurgico togliattiano dell'unità nazionale, che, e qui chiudo il mio intervento, io non trovo assolutamente originale. C'è una lunga diatriba storica, storiografica su questo, Per me c'è un analfabetismo abbastanza diffuso in Italia grazie allo stalinismo, per cui le scelte, ad esempio, della politica di fronte popolare, che sono la matrice internazionale della scelta di Togliatti, levano qualsiasi forma di originalità, secondo me, a quel tipo di politica, che infatti viene perseguita da tutti i partiti comunisti, con minime variazioni nazionali. Però se vogliamo ragionare con le istanze di democrazia diretta degli indignati, se sono d'accordo che il recupero dei temi della democrazia consiliare di Gramsci siano importanti, la nostalgia del togliattismo fa cazzotti con tutto questo, secondo me.
Scusa, la nostalgia del togliattismo.
Martino, aspetta. Sì. No,
la domanda precedente.
Qual era la domanda precedente?
La domanda che mi ha preceduto è poderosa, quindi.
Poderosa. Consistente, poderosa.
Ma la nostalgia del togliattismo, quella che ho illustrato io, mi pare anche Luciana, è della politica fatta da Togliatti in Italia, politica, cioè non il trattamento, le regole interne di partito, però anche le regole interne di partito. Adesso c'era allora, come ho spiegato, allora c'era solo l'espulsione per indegnità politica e morale, cioè questa era la fucilazione che si faceva, come dire, non potendosi fare la fucilazione si faceva questo è negativo. Però voglio dire, su questo negare l'importanza politica di Togliatti, che fa aumentare i voti al Partito Comunista e lo fa diventare, come dire, un aspetto di democratico e anche comunista, e che con un peso straordinario in Italia, la Costituzione non si fa senza Togliatti e senza il Partito Comunista di Togliatti. Forse si poteva fare a meno delle espulsioni, anzi si doveva fare a meno delle espulsioni per indegnità politica e morale, ma era un caos nel dopoguerra, per il quale bisognava mettere un po' d'ordine, secondo me. Ma voglio dire, puoi accusarmi di essere togliattiano, pazienza.
Ma poi c'era un'altra cosa, mi pare, non ricordo. C'era un'altra domanda che doveva fare. Prego, domanda.
Dicevo proprio che la domanda che mi ha preceduto era di una certa consistenza, per cui volevo aggiungere una nota a questa domanda, nel dire che adesso mi sembra quasi che si possa leggere una sindrome di Stoccolma, cioè il perdono del proprio carnefice, il rimpianto del proprio carnefice, però in effetti è stata l'epurazione di una parte importante del pensiero critico all'interno della sinistra, la vostra estromissione dal partito. Questo ha dato luogo, secondo me, alla prosecuzione, al continuismo di tipo stalinista, che infatti è perdurato all'interno anche oggi. E la domanda viene al futuro, cioè come pensare, perché c'è disaffezione per la politica, perché la politica non è più in grado di accettare nessuna forma di dissenso, persino e forse ancora in modo più grave nelle forze cosiddette della sinistra più radicale, che poi concretamente non sono effettivamente democratiche. Quindi il tema si ripropone.
Scusa,
in un paese nostro dove il pensiero critico non
aperto. Adesso siamo in una situazione di casino, nella quale ognuno fa quello che vuole.
Voglio dire, adesso è il bordello massimo, un po' di ordine ci vuole.
Cosa?
Un po' di ordine ci vuole.
Un po' di ordine ci vuole. Ma certamente nel 43 c'è stato uno scontro politico molto duro, con tutte quante, diciamo, anche i comportamenti nefasti che sono stati propri del partito. Non dico mica che era una meraviglia di democrazia, dico che mi piaceva di più quello scontro, quel tipo di scontro, che non invece l'indifferenza. Questo non vuol dire che fosse meraviglioso, però voglio dire, nel 43 c'è stato uno scontro su due ipotesi, e non ricordiamoci che all'interno della sinistra, comunisti, socialisti e tanti gruppi che si sono formati allora, erano per andare ad uno scontro sociale, politico immediato. Io penso che sarebbe stata una catastrofe se noi avessimo fatto questo, perché fare questo in una Italia davvero a quel punto ancora arretratissima, senza nessuna consapevolezza politica, organizzazione né niente,
la guerra fredda,
saremmo finiti non so come, voglio dire. E quindi penso che Togliatti abbia avuto il grande coraggio di fare controcorrente di molti di quelli che erano stati militanti che erano stati in prigione, eccetera, una scelta di lungo periodo diversa e che ci ha evitato la catastrofe nella quale saremmo potuti andare a finire in altri paesi del sud dell'Europa, che come sapete sono la Grecia, il Portogallo e quanto via. E poi i consigli, voglio dire, il Gramsci dei consigli è stato anche qui su Gramsci la polemica continua, diciamo. Voi sapete bene, è stata ritirata fuori anche adesso, eccetera. Guardate, io credo che noi dobbiamo a Togliatti il fatto che ha deciso di prendere Gramsci e di farne l'asse culturale del Partito Comunista Italiano. Ciò che ha reso diverso il Partito Comunista Italiano dagli altri partiti comunisti è stato Gramsci, e questa è una scelta che ha fatto Togliatti. Dopodiché sai bene che questi lavori fatti sui quaderni, le interpretazioni eccetera sono stati lentissimi e così via. Però Togliatti ha fatto un'altra cosa coraggiosissima, perché guarda che quando c'è un partito che ha 2 milioni e tanti di iscritti, articolato, in sezioni, eccetera, beh, è quasi più dei consigli, sai, perché non è che tu 2 milioni di persone è in un piccolo partito di avanguardia che lo puoi reggere in forme, diciamo, di estrema disciplina, ma quando c'è un partito di quel genere, pieno di cattolici, intellettuali, posizioni popolari più diverse, tradizioni culturali diverse, è un contropotere sul vertice, mica di poco conto, perché non tutto diventa dissenso al vertice, ma diventa, come dire, pratiche diversificate nella realtà del paese, perché voglio dire 2 milioni e tanti vuol dire una quantità di gente. E avere costruito questo partito in questo modo, anziché aver fatto la scelta francese del partito dei quadri, e quindi fedele, ossequiente, disciplinato, beh, a me mi pare una scelta assolutamente straordinaria. La questione del frontismo. Beh, io trovo il contrario, è vero che la tradizione, diciamo, l'ipotesi di frontismo, fra l'altro c'è un lungo saggio di Magri, proprio di critica al frontismo, che è ancora scritto quando stava ancora nel PC, su Critica Marxista, una roba del 66, mi pare, 67, in cui lui dice giustamente, credo, tutti i limiti dell'ipotesi frontista, che è stata un'ipotesi difensiva rispetto alla quale non si è mai riusciti ad andare oltre. Però giustamente credo che Magri indichi nel togliattismo un modo, a suo modo, in qualche modo di tentare di superare l'esperienza puramente difensiva del frontismo, quando nell'Italia del dopoguerra dell'unità antifascista, perché non si chiama unità nazionale, si chiama unità nazionale antifascista e costituzionale, che ha fatto quella roba che è la Costituzione. Perché guardate, io vorrei ogni tanto qualcuno la Costituzione se la rileggesse. La Costituzione è un documento estremamente avanzato, il più avanzato che ci sia. Quello va già al di là dell'esperienza difensiva dei fronti popolari e del frontismo puramente antifascista. È un passo in avanti straordinario, che infatti si fa e poi porta alla frantumazione anche della Democrazia Cristiana, del mondo cattolico e così via. Quindi in questo diciamo che Togliatti è stato un innovatore anche rispetto alle esperienze frontiste, nella costruzione di un partito di massa che è stato fatto di un certo tipo, e io credo che non si possa dire che Togliatti ha offuscato Gramsci, ma anzi scelto di farne il centro. E guardate, non era neanche questo facile, perché non, la scuola di partito ti insegnavano Stalin e Lenin e basta, e avere messo al posto centrale Gramsci è stata un'operazione sostanzialmente togliattiana e non concorde nel partito, non certo unanime.
Tra l'altro questi temi ci darebbero l'opportunità di parlare della politica degli intellettuali fatta dal Partito Comunista, che è appunto sensibile alla lezione gramsciana dei quaderni, però sono le 11:10, non vorrei mortificare il dibattito, ma forse...
Però è un bel dibattito.
Non so se ci sono altri interventi. Ci diamo anche un appuntamento con Luciana Castelli e Valentino Parlato per l'uscita di questo volume di testi di Magri, che è stato ripetutamente evocato, che a questo punto ha scatenato i nostri appetiti intellettuali e bibliografici. Grazie mille ai nostri ospiti.